Oggi adesso parleremo con Petri Paselli e in modo particolare con Luciano Paselli, che sono due artisti che fanno parte di un collettivo che ha inaugurato già il 24 gennaio una personale dal titolo Quando il nonno pescava nella galleria adiacenze che troviamo in piazza San Martino e 4F. Questa mostra è molto interessante perché è una ricerca che inizia da una considerazione sull'acqua e analizza lo spazio fisico ponendolo a confronto con qualcosa di molto inaspettato che è per esempio il giocattolo. E Petri Paselli sono noti probabilmente inconsciamente al pubblico e consciamente perché sono stati i creatori del Vecchione 2 anni fa. E quindi innanzitutto saluterei Luciano e
ciao,
poi lascerei
ciao
Luciano
ciao.
E comincerei appunto da questa esperienza, diciamo, di arte pubblica a tutti gli effetti, perché sì, essere invitati dalla città di Bologna a mettere in atto appunto questo Vecchione, a creare questo elemento così simbolico e così effimero, deve essere stata una grande emozione. E ti vorrei chiedere subito di cosa si trattava e com'è stata questa esperienza.
Ok, sì, una grande emozione, una grande sofferenza anche, perché comunque te che ci conosci sai che noi siamo degli eterni collezionisti accumulatori, quindi andare a produrre una cosa che aveva durata molto breve, insomma, è stata abbastanza sofferente. Però per noi è stata una bellissima esperienza, una bellissima palestra anche di confronto col pubblico, con la città di Bologna. Il Vecchione di 2 anni fa per l'appunto era una scimmietta meccanica, era un ingigantimento di un giocattolo di latta che per noi simboleggiava un po' quello che è una modalità di agire dell'uomo contemporaneo, cioè una modalità di agire senza pensare, quindi comandati da terzi, e quindi in linea con la nostra estetica abbiamo deciso di ingigantire, di ingrandire un giocattolo a carica, appunto, di quelli a molla che si vedono un po' nelle collezioni, nelle vetrine dei nonni, proprio per simboleggiare questo essere guidati senza una coscienza critica. Per di più questo giocattolo raffigurava una scimmietta da circo ammaestrata, per cui c'era la doppia valenza, insomma, del giocattolo e di quello che il giocattolo rappresentava.
Entrerei proprio a bomba su quello che invece è il percorso che voi avete creato all'interno della galleria adiacenze, che oltre ad essere uno spazio molto attivo nella città di Bologna si presenta proprio come uno spazio anche di discussione, di incontro. Quindi invitiamo gli ascoltatori proprio a recarsi in questa galleria dove c'è proprio un'atmosfera di grande apertura e di dialogo con il pubblico. E in questo caso il gioco e il giocattolo ha uno spazio nuovamente molto importante. Che valore ha per voi?
Il giocattolo in generale, così come l'oggetto di per sé, per noi ha la valenza un po' di aprire quello che noi chiamiamo il cassetto della memoria, quindi di richiamare alla mente di chi guarda le nostre installazioni, le nostre fotografie, un passato remoto che diciamo non è più fresco nella mente. Questo è, diciamo, il punto forte della nostra ricerca, cioè uno dei tratti che ci contraddistingue, per cui l'utilizzare l'oggetto in modo anche spiazzante, in modo da creare cortocircuiti nella mente di chi lo osserva, per passare dalla nostra memoria, cioè dalla memoria personale di noi artisti, alla memoria collettiva. Per cui c'è questo dialogo continuo tra quello che sono i nostri ricordi e quello che è stato il nostro vissuto, mio e di Matteo, perché comunque noi ci conosciamo da 30 anni, cioè praticamente siamo cresciuti insieme, quindi noi mettiamo in gioco il nostro vissuto attraverso per l'appunto gli oggetti nostri, delle nostre collezioni, e lo portiamo a un discorso invece collettivo, un po' più ampio, diciamo.
In questo caso, Luciano, avete utilizzato uno spazio di galleria comunque che si trova nel centro della città e l'avete trasformato in uno spazio immersivo. Hai voglia di chiarirci un po' questa idea? Perché appunto gli oggetti singoli smettono di essere tali e anche le singole opere smettono di essere tali e diventano un unico percorso narrativo che magari sarebbe bello esplicare.
Sì, diciamo che la mostra è stata concepita come un percorso unico da fruire, che parte per l'appunto dalle prime sale, dove si viene introdotta dalla frase della sirenetta, che riporta per l'appunto la sirenetta che colleziona gli oggetti degli umani per conoscere un mondo a lei non accessibile, per arrivare alla seconda sala, dove noi abbiamo fatto il contrario, cioè noi abbiamo collezionato oggetti del mare, oggetti di uso quotidiano, raffiguranti animali marini, diciamo, per l'appunto perché per noi si sta creando un distacco col dato naturale, con l'elemento naturale ormai incolmabile, cioè l'oggetto quotidiano che si prenda carico, la raffigurazione, la trasposizione a livello quotidiano del dato naturale crea un distacco con la natura stessa, per cui l'oggetto qui indaga proprio questo divario tra quello che è l'uomo e quello che è la natura. Abbiamo preso l'elemento acqua proprio in esame, proprio perché per noi molto banalmente simboleggia proprio l'origine dell'uomo, quindi l'origine della vita stessa, ma anche l'origine dell'uomo. Quindi la distanza di cui noi parliamo è sì la distanza col dato naturale, ma è la distanza proprio con le nostre origini. Lo facciamo attraverso gli oggetti, come c'è naturale fare, attraverso il cumulo, attraverso il linguaggio del collezionismo, e il percorso che si viene a creare nella mostra segue un po' questo distacco, questo rapporto conflittuale di amore e odio con la natura, diciamo, seguendo nelle due sale, al piano di sotto, nella galleria, mentre nelle sale nel primo piano, diciamo, c'è una saturazione anche acustica di oggetti, suoni, colori, nel piano invece interrato si raggiunge uno stato primordiale, per cui si raggiunge un ricongiungimento, diciamo, ipotetico col dato naturale originario, per cui con l'elemento acqua, per cui entra in gioco l'acqua proprio come elemento, però diciamo che non è l'elemento naturale intonso, cioè non è un elemento naturale che però chi vede la mostra, chi avrà visto la mostra, chi la vedrà, perché c'è tempo fino all'8 marzo, capirà, è un elemento che insomma pone lascia un po' di domande aperte su quello che può essere il nostro futuro e la nostra evoluzione.
Anche, diciamo, la possibilità di ricongiungersi con un elemento originario che ormai è quasi imprendibile, è irraggiungibile.
Esatto.
È molto interessante questa vostra affezione per i giochi, no? Per i giocattoli, perché si è trasformata in una ricerca vera e propria, per cui il giocattolo smette di essere un oggetto puramente ludico, e tant'è che voi avete proprio creato una piattaforma di studio con uno storico dell'arte e con semiologi, e avete proprio approfondito in modo capillare la valenza del giocattolo, che non intrattiene solo, non è solo uno strumento di intrattenimento, ma trattiene dei simboli e delle metafore, e queste metafore ci raccontano in qualche modo. Hai voglia di magari dirci una parte di queste narrazioni che voi siete andati ad analizzare in modo così approfondito? Ad esempio, mi ricordo un intervento che voi avete fatto a Novella Guerra, in cui parlavate proprio della deposizione, del compianto di Biancaneve, che apparentemente è solo un tratto della storia di Biancaneve, che tutti ricordiamo come un momento della favola triste, ma comunque parte della fabulazione, ma per voi diventa qualcosa di molto più ampio.
Sì, perché in quel progetto lì noi siamo partiti da una considerazione molto, molto semplice, cioè che quella per cui i nani, quando depongono Biancaneve nella barra di cristallo in mezzo al bosco, in realtà non fanno altro che fare una teca museale, cioè chiudere qualcosa di morto dentro a una teca solo per essere vista, perché è talmente bella che doveva essere vista da qualcuno. Nella favola questo qualcuno erano gli animali, gli scoiattoli, i cervi e tutto quello che ci va dietro. Il principe, che la vede per caso, decide di volerla a tutti i costi nel proprio castello, anche se morta, perché si innamora di lei. Questo amore che ha il principe verso Biancaneve morta è un po' l'affezione che può avere il collezionista verso l'oggetto collezionato, verso l'oggetto mancante. partendo da queste due considerazioni, noi abbiamo voluto proporre a diversi critici, studiosi, professori universitari di portare avanti il nostro discorso, per cui affiancare al nostro lavoro artistico anche uno studio di loro competenza, e da lì ne sono nati diversi studi che sono stati pubblicati anche su Engramma, fanno parte di un libro d'artista che abbiamo pubblicato l'anno scorso. I primi due, diciamo, collaboratori sono Fabrizio Lollini ed Elena Pirazzoli, che hanno affrontato l'argomento in modo non opposto, però sicuramente da due parti, punti di vista molto diversi. Uno, Lollini, ha fatto un confronto tra il compianto di Biancaneve e il compianto invece medievale, invece l'Elena Pirazzoli ha indagato più che altro il collezionismo legato alle fotografie post mortem, diciamo, dell'Ottocento tedesco. Sicuramente un progetto in evoluzione, perché abbiamo già in cantiere altre collaborazioni, stiamo lavorando, proprio perché pensiamo che la ricerca artistica debba essere affiancata dalla ricerca critica, anche, cioè da un apparato critico, e la ricerca da un punto di vista critico diventa parte integrante, diciamo, del lavoro, non sono due cose separate.
A proposito di questo, proprio il fatto di rendere così viva la ricerca, di rendere così dialettico il rapporto con i partecipanti alla creazione artistica, volevo far presente che è stato fatto un catalogo. Voi avete molta cura sia nel creare il vostro lavoro artistico, sia nel creare i vostri site specific, ma anche in quello che lasciate, cioè avete molta cura anche dello spettatore, se vogliamo, e tant'è che vorrei che tu dicessi qualcosa a proposito del finissage che verrà fatto l'8 marzo, che proprio viene pensato per essere vissuto in maniera attiva con il visitatore, e il catalogo in sé, che ogni copia, appunto, del catalogo è un pezzo unico che si può acquistare non per le cifre di quelle che possono essere le opere, che comunque ovviamente sono acquistabili, però in genere possono essere un po' più proibitive, ma avete creato comunque anche un catalogo che offre la possibilità di avere qualcosa di unico e di ripetibile a ciascuno, quindi questa cura che voi avete dell'interlocutore è molto interessante.
Sì, diciamo che il catalogo sono tutti pezzi numerati, sono 50 copie, sono fatti interamente a mano, e abbiamo usato per costruire il catalogo un po' la stessa metodologia che abbiamo usato per costruire l'installazione vera e propria, per cui all'interno del catalogo ci sono le pagine strappate, ritagliate, fotocopiate, rielaborate dei libri che ci sono serviti per la ricerca, che vanno dalle favole del mare di Calvino, da leggende del mare inglesi, a ricette per cucinare il pesce, favole della sirenetta, insomma tutto questo materiale confluito nel catalogo, insieme a riproduzioni delle opere, di dettagli delle opere acquerellate a mano una ad una, quindi è sicuramente un oggetto particolare che fa parte integrante dell'installazione. Così come il finissage che dicevi dell'8 marzo, che sarà alle 18, diventerà parte integrante dell'installazione, perché sarà una performance partecipativa del pubblico, dove il pubblico potrà diventare, far parte attraverso un'attività ludica dell'installazione, lasciando poi del materiale fotografico che potrà essere utilizzato sia nella serata sia in seguito attraverso siti internet oppure un libro d'artista, vediamo che cosa ci porterà. Ecco.
Quindi il pubblico potrà fotografarsi, no?
Il pubblico potrà fotografarsi, potrà fotografare, potrà mettere le foto su Facebook, su Instagram, usare gli hashtag che proporremo noi, cioè, potrà fare
parte di un dialogo, diciamo, multimediale.
Esatto.
E questo in chiusura della mostra, l'8 marzo.
L'8 marzo.
Esatto. Senti Luciano, ma qual è il nonno che pescava, il tuo o quello di Matteo?
Il nonno che pescava è generico, nel senso che non è il mio nonno pescava, è quando il nonno, per cui è una figura
mitica.
sì, è un progenitore a prescindere.
Potrebbe essere anche mio nonno, effettivamente.
Il nonno di tutti, esatto. È un po' quello. Abbiamo lasciato il discorso aperto per quello.
E pescava delle balene, però, vedo. Avete scelto come immagine un bel balenone.
Sì, pescava un po' quello che capitava, insomma, dalla balena allo scarpone. Ha un titolo abbastanza ambiguo che però, secondo me, riflette abbastanza bene la mostra che... lega dire subito il nostro lavoro, diciamo, a qualcosa di passato, cioè qualcosa di estremamente intimo e passato.